Buonasera a tutti. Allora, dopo la sigla metterò il link, se qualcuno vuole entrare, partecipare e dire la sua. Stasera facciamo la terza puntata dedicata a Trump. In realtà probabile che se ne facciano anche altre nelle prossime serate. Per esempio, vi annuncio già che domani pomeriggio registro un video con Vittorio Emanuele Parsi, sempre per discutere di ciò che bisogna aspettarsi dalla politica di Trump. Perché tanta attenzione a Trump? Beh, perché è condizionante, perché anche se non inatteso, il risultato delle elezioni, e comunque le elezioni americane, condizioneranno moltissimo il prossimo futuro. E quello che si intravede, leggevo tra l'altro in chat, insomma, di queste di questo protagonismo di Musk, ovviamente parleremo anche di quello, forse ne parleremo domenica sera in CFA. Il protagonismo di Musk è qualcosa di anomalo, ed è un protagonismo non soltanto su quello su cui ci si poteva scommettere, ma è un protagonismo anche politico. Non soltanto un sostenitore forte con enormi disponibilità della campagna elettorale di Trump, ma addirittura un ruolo di primo piano, addirittura si legge forse nelle trattative sull'Ucraina. E proprio di trattative sull'Ucraina, di possibili trattative sull'Ucraina, mi voglio parlare stasera, fermo restando che poi appunto ci saranno altri approfondimenti, il primo appunto quello che dicevo con Vittorio, registrato domani, probabilmente andrà in onda domenica, e poi altri man mano che la situazione evolverà. Poi torneremo settimana prossima ad una programmazione più normale, quindi non focalizzata soltanto sull'amministrazione Trump, non però a partire da lunedì sera, ma a partire da martedì sera. Allora, intanto mando la sigla, dopo la sigla metto il link per chi volesse partecipare. Ho già segnato un paio di messaggi che mi sembrano interessanti, quindi 60 secondi di sigla e poi cominciamo. Stasera salutiamo Federico che ci ricorda di mettere il like. Devo dire che come numero di like ci siamo quasi. I video stanno andando molto bene. Sono sempre molti meno rispetto ai like, molti meno rispetto a quelli che potrebbero essere. Però diciamo che soprattutto vedo che è molto interessante il numero di commenti. Alcuni commenti sono attesi, nel senso che ogni tanto salta fuori, per esempio a proposito di Trump e dell'amministrazione americana, la tifoseria per Trump ci sta, la posso comprendere. Quello che comprendo meno sono i tweet di Claudio Borghi. A proposito, se volete leggere quello che ho scritto su X e su Facebook a proposito dei dazi di cui abbiamo parlato ieri, do una spiegazione un tantino più approfondita degli effetti dei dazi dopo aver letto Claudio Borghi che si esaltava perché i dazi faranno più ricchi gli americani, ma faranno anche più ricchi gli italiani. Dunque, poi, ecco qui, sui dazi, no, non si sa dove Trump vuole mettere dei dazi. Si possono fare delle ipotesi, che sono tutte ipotesi abbastanza ragionate. La mia ipotesi è che non metterà dazi sul parmigiano, tanto per fare una sintesi, Io credo che metterà dazi su quelle filiere produttive, su quei prodotti che sono più in concorrenza con l'industria americana. Quindi pensavo alla meccanica, infatti credo che in Germania stiano tremando, e se trema la Germania sulla meccanica dobbiamo tremare anche noi che facciamo parte di quella catena del valore tedesca. Tra l'altro curioso, la Germania veramente sta implodendo, sia per quanto riguarda l'economia che per quanto riguarda la politica. È inquietante questo crollo quasi verticale della Germania, che fino a 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa veniva giustamente indicata come l'economia più vivace d'Europa e come la politica anche più solida, più salda dell'Unione Europea. E quindi secondo me non sull'agricoltura, che tra l'altro vale pochissimo in termini quantitativi, forse qualcosa sull'abbigliamento, ma non credo neanche. Noi esportiamo soprattutto abbigliamento di elevata qualità, quando non di lusso. Non credo che ci saranno dazi particolarmente pesanti, su cui forse non ce ne saranno nemmeno. Credo che invece meccanica, farmaceutica, cioè quei settori ad alto valore aggiunto, dove è chiaro l'intento di Trump di proteggere le imprese americane, lì può avere un senso. E il senso, se c'è un senso, non ce n'è in realtà, ma se si può immaginare un senso per dazi su quella filiera, è ben difficile trovare un senso all'esaltazione di questi dazi da parte di chi invece dovrebbe preoccuparsi della produzione italiana. Però tant'è. Salutiamo anche Lino, sosteniamo l'associazione Liberi Oltre, stiamo completando il palinsesto, ho visto che molti chiedono che fine hanno fatto un paio di rubriche. Posso subito dire che presto, molto presto, ricomincerà la rubrica, quella che una volta era al mattino, quella legata alla rassegna stampa, che cambia totalmente pelle, come avevamo annunciato, ma presto ricomincia. E poi altre novità che vedrete. Settimana prossima, tra l'altro, dovrebbe ritornare anche Massimo Ramaioli, così riprendiamo anche la serie sui paesi islamici. Allora, qui metto il link per chi voglia dire qualcosa e per chi voglia eventualmente anche chiedere qualcosa. Gli USA come faranno a mettere in moto l'aumento della produzione delle proprie aziende, dato che la maggior domanda interna a causa dei dazi, data la maggior domanda interna? Ma no, se capisco bene la domanda, gli Stati Uniti hanno capacità produttiva, poi bisogna vedere come la capacità produttiva riuscirà a scaricarsi sul consumo interno. Certo, un problema tradizionale degli Stati Uniti è quello di essere di avere bilance commerciali fortemente sbilanciate, perché si può sostenere, sebbene rappresenti un problema, una bilancia commerciale sbilanciata verso tutti i paesi esportatori degli Stati Uniti. Innanzitutto per una questione del dollaro. Il dollaro è comunque un'ancora di salvezza. Il fatto che sia la valuta generalmente scambiata sui mercati per operare le transazioni internazionali rende naturalmente forte il dollaro. Quindi, poiché la forza di una moneta comunque impatta sulla resilienza dell'economia, la forza del dollaro evidentemente tiene a galla l'industria americana e l'economia americana in generale. Poi sul resto non c'è grandissimo problema. L'unico grande problema dell'economia americana, abbiamo provato a dirlo l'altra sera quando ne abbiamo parlato con Alberto, Gianluca e Andrea, è una cosa che sembra trascurata, che è il deficit. L'ho detto anche ieri, a proposito, qualcuno ieri ha cercato di correggermi, parlavo di deficit, non di debito naturalmente. Il deficit di 3.000 miliardi di dollari è deficit, non è debito. Il debito è molto di più naturalmente. Il problema dell'economia americana è da una parte la bilancia commerciale e dall'altra il deficit. Ora il deficit è esploso con le amministrazioni, con l'amministrazione Biden, ovviamente, è esploso in tutto il mondo, a dire la verità. L'amministrazione Biden ha fatto politiche estremamente espansive, che non hanno mutato la natura dell'economia americana, che è un'economia che si basa sull'innovazione tecnologica, visto che Gabriele mi chiede su che cosa si basa l'economia. Beh, guardati intorno, guarda anche in casa che cos'hai e vedrai che troverai tanti prodotti americani o componenti americane, magari prodotti in Vietnam e Cina, attenzione, però sono prodotti americani. Quindi l'economia è solida, l'economia è vivace, l'economia è estremamente produttiva, ci sono livelli di produttività negli Stati Uniti, lo dice il rapporto Draghi, l'ultimo a dirlo, che noi in Europa ci sogniamo, e questo per noi è un problema, per noi europei è un problema. Quindi l'economia americana si basa sull'export, naturalmente, si basa sul cambio tecnologico che è continuo, si basa sull'innovazione e sulla ricerca, si basa anche sui consumi interni, perché comunque i consumi interni sono molto, come noto, molto sostenuti, e si basa anche su una forza del dollaro, su una presenza del dollaro sui mercati internazionali, che per adesso non è stata, se non in minima parte, scalfita da questa spinta che sembra voler arrivare da una certa parte del mondo di sostituire il dollaro con altre valute. Tipo questa piattaforma, per esempio, perfetto, tipo Zoom. Gli Stati Uniti, la produzione americana ce l'abbiamo in casa, non ce ne accorgiamo, non ce ne rendiamo conto, la diamo per scontata, ma ce l'abbiamo in casa. Comunque, io ho messo il link per chi volesse partecipare. Adesso andiamo un po' all'handshake della copertina. L'handshake perché? La stretta di mano perché? Perché Trump, al netto di quello che si racconta, che in parte è dimostrato, in parte no, cioè di una volontà da parte di Putin di influenzare le precedenti elezioni americane, anche quelle prima, quelle del 2016, che videro la vittoria di Trump, e al netto di quello che si racconta, cioè che Putin volesse fortemente che Trump vincesse queste elezioni, in realtà, se vedete, l'atteggiamento di Putin negli ultimi tempi sembra essere un pochino cambiato. Adesso proverò a spiegare perché, secondo me, è un pochino cambiato. Al netto di questo, è chiaro che i due si piacciono. È chiaro che i due si piacciono perché hanno almeno un obiettivo comune. E l'obiettivo comune è quello di vedere l'Europa e il mondo che è rimasto al di qua della vecchia cortina di ferro come una sorta di ostacolo a certi piani. Su questo possono veramente stringere l'Europa in una morsa a tenaglio, secondo me, che può essere veramente pericolosa per l'Unione Europea. Per questo il video, e poi ci torneremo sicuramente. A proposito di video, recuperate il video che Roberto Palumbo ha fatto con Francesco Palermo oggi pomeriggio. Francesco Palermo è un eccellente ordinario di politiche internazionali dell'Università di Verona, ed è un video molto interessante, molto ben fatto, in cui si spiega quali sono i processi a cui l'Europa si deve avvicinare, si è avvicinata per il suo allargamento, con tutte le difficoltà di cui avevo parlato anche io a volte per l'allargamento dell'Unione Europea. Parleremo anche del disastro di Scholz, certo che ne parleremo. È Android, cioè Amazon, Netflix no, comunque c'è tantissimo di... Allora, i due fronti più caldi, quelli più, ecco, vedo che il video è piaciuto, il video è veramente eccellente, bravissimo Roberto Palumbo a organizzare questa intervista al professor Palermo. E i due fronti, chiaramente quelli più caldi, in attesa che poi si surriscaldi, speriamo di no, il fronte pacifico, quello legato a Taiwan, speriamo di no per davvero, i due fronti caldi sono evidentemente quello medio orientale e quello ucraino-russo. Su quello medio orientale io non ho grandi dubbi su quello che farà Trump. Trump, lo ricordo, è stato l'unico leader mondiale, è sicuramente il primo presidente americano, nonostante la storica vicinanza e amicizia fra Israele e Stati Uniti, a riconoscere gli insediamenti israeliani in Cisgiordania e a addirittura auspicare un trasferimento della capitale di Israele a Gerusalemme. È chiaro che questa si tratta di una sfida al mondo arabo, una sfida ai palestinesi. Quindi su quel fronte io credo che non ci dobbiamo aspettare grandissime novità. L'amministrazione Biden ha supportato Israele da un punto di vista tecnico, logistico e di armamenti, cercando di frenare le azioni di Netanyahu a parole, fondamentalmente. Io più volte, tra l'altro, ho anche detto che ero sorpreso, devo dire piacevolmente sorpreso. Adesso rispondo anche a te, questa è una domanda interessante. Ero piacevolmente sorpreso dal fatto che tanto Biden quanto Blinken dicessero ad ogni occasione a Israele di non esagerare con la risposta. Chiaramente Netanyahu è politicamente, come abbiamo visto d'altra parte, molto più forte sullo scenario internazionale. Magari lo era, o forse lo è ancora, un po' più debole sul fronte interno, ma molto più forte sul fronte internazionale, per una ragione ovvia: perché sta conducendo una guerra, e quando si conduce una guerra, che tanto sul fronte interno quanto su quello interno, la posizione del leader, la posizione del premier o del presidente è inevitabilmente solida. È rarissimo che il capo di un governo, in una situazione di guerra combattuta, di guerra aperta come quella che si è scatenata dopo il 7 ottobre, veda la sua posizione rafforzarsi. Netanyahu era molto debole fino al 7 ottobre, con un'opinione pubblica spaccata, con un'opinione pubblica che aveva timore delle mosse interne che faceva Netanyahu, che andavano verso un controllo quasi totale dell'amministrazione israeliana. Ricordiamo le polemiche sulla Corte Costituzionale, insomma, cose di cui abbiamo già parlato. Però di fronte alla minaccia esterna il paese si è sostanzialmente ricompattato. Esistono ancora delle sacche di protesta nei confronti di Netanyahu, ma sono sacche che sono oggi abbastanza indebolite, e laddove c'è qualche voce contraria, vediamo quello che è successo a Gallant, Netanyahu si sbarazza di Gallant rapidamente. Quello che mi aspetto quindi da Trump è un appoggio totale a Israele. Non so fino a che punto, non so quale sarà il punto di caduta, l'endgame. Temo che l'endgame sia uno sgombero abbastanza massiccio, almeno di una parte della striscia di Gaza. Lo temo. Però vedremo, lì l'appoggio non è in discussione. Molto più complesso è lo scenario invece russo-ucraino. Dicevo all'inizio, Trump e Putin in qualche modo si capiscono, e si capiscono intuitivamente. Putin credo che abbia considerato Trump relativamente debole, adesso forse lo rispetta un pochino di più, perché il successo che ha avuto Trump nelle ultime elezioni è stato indubbiamente molto forte. Non credo sinceramente che la soluzione, leggevo tra l'altro un articolo del Washington Post di 2 giorni fa sulla soluzione prospettata da Trump, sembra tra l'altro che comincino ad esserci dei colloqui, la soluzione prospettata da Trump per un termine del conflitto russo-ucraino sia a portata di mano, adesso spiegherò perché non ci credo, poi lieto, no non lieto, poi potrei essere smentito, spero di non essere smentito sinceramente. Esatto Alessia, il peggio io anch'io lo dico da tempo, il peggio è nella West Bank. Trump ha venduto in campagna elettorale la sua capacità non tanto negoziale ma di convincimento di poter porre termine al conflitto fra Russia e Ucraina. Magari qualcuno ci ha creduto. Però il ragionamento secondo me che si deve fare è questo. Allora, posto che l'Ucraina non è disponibile, almeno per ora, a cedere larghe porzioni del proprio territorio, ad essere fondamentalmente smembrata, e posto che Putin si trova anche lui in una situazione di forza esterna, è vero che l'avanzata procede a piccolissimi passi, è vero che Se consideriamo le forze in campo e se consideriamo il fatto che fra poco saranno 3 anni dall'inizio del conflitto, dall'inizio, meglio, non del conflitto, ma dall'inizio dell'invasione su larga scala, Putin non ha conquistato tantissimo, soprattutto non ha grandi capacità di mantenerla, quello che ha conquistato nel lungo termine. È anche vero che i numeri danno ragione a Putin. Putin ha una capacità di resistenza sicuramente superiore alla capacità di resistenza che hanno gli ucraini, ed ha anche una, è anche in una condizione in cui una sua economia, l'economia russa, che è totalmente convertita allo sforzo bellico, regge soltanto se lo sforzo bellico ha una sua valvola di sfogo. Cioè, finché ci sarà una guerra da combattere, questa è la mia opinione, finché ci sarà una guerra da combattere, un territorio da conquistare o da difendere, come dicono loro, Kursk, ma anche il Donbass, Putin si trova internamente in una posizione di forza. L'economia totalmente o quasi totalmente convertita in economia di guerra rischia di crollare laddove una guerra non c'è. È già successo in passato. Se andiamo a guardare, certo la situazione è più complessa, però era più complessa, però se andiamo a guardare anche come è crollata l'Unione Sovietica, anche lì c'era un'economia che era fondamentalmente un'economia di difesa, quindi con enormi risorse destinate all'incremento degli arsenali, e poi questo incremento degli arsenali, questa economia molto asservita in termini quantitativi e qualitativi alla difesa, si è rivelata debolissima, debolissima internamente. Ebbene, se facciamo questo tipo di parallelo, vediamo che Putin ha tutto l'interesse a non interrompere lo sforzo, magari eventualmente ad allentarlo, magari cercare di dare qualche segnale di rallentamento, anche se io non lo vedo il segnale di rallentamento. E poi c'è anche un altro discorso. Se oggi si interrompesse il conflitto, l'Ucraina dovrebbe sicuramente, tra l'altro Putin fino adesso, ricordiamo, ha rifiutato qualunque forma di, anche di cessate il fuoco, l'Ucraina dovrebbe rinunciare ai territori, dovrebbe rinunciare ad una porzione molto importante di territorio. L'Ucraina probabilmente dovrebbe rinunciare all'ingresso nella NATO, quello che si legge, per esempio, leggevo sul Washington Post, che la piattaforma Trump, se esiste una piattaforma Trump, dovrebbe prevedere una neutralità dell'Ucraina per un ventennio circa, e una zona, non so quanto ampia, sinceramente, totalmente demilitarizzata. In cambio, Trump, dice l'articolo del Washington Post, potrebbe, come dire, garantire all'Ucraina un sostegno in caso di mancato rispetto di Putin, da parte di Putin, dell'accordo. Allora, a me sembra questo scenario francamente irrealizzabile. Irrealizzabile perché Putin non ha interesse a fermarsi fino a che non avrà ottenuto i risultati che si attende, e l'Ucraina non ha intenzione, almeno per ora, di non soltanto rinunciare al territorio, ma rinunciare a quella che per l'Ucraina stessa è, come dire, l'assicurazione sulla vita, e cioè l'ingresso nella NATO e prima ancora l'ingresso nell'Unione Europea. Un'Ucraina non allineata, in qualche modo, visto anche la capacità di penetrazione che ha il Cremlino, vediamo quello che sta succedendo in Georgia, un'Ucraina, diciamo, un pochino abbandonata a se stessa, comunque formalmente neutrale, come dice Putin dovrebbe essere, è un'Ucraina comunque esposta all'influenza russa. E Zelensky sicuramente no, ma non credo neanche la stragrande maggioranza della popolazione ucraina può accettare questo. Il fatto che non si combatta più sul campo, eventualmente, ma che si resti esposti in quanto neutrali, formalmente neutrali, si resti esposti ad altri tipi di conquista da parte di Putin, a cui credo che Putin non rinuncerà mai, perché il disegno di Putin che peraltro non è un disegno che ci inventiamo noi, lo dice lui, lo dice Peskov, ha detto Peskov anche oggi, lo dice, come si chiama il ministro degli esteri, lo dice tutto l'apparato del Cremlino. E la Russia ha un proprio disegno, che è quello di fatto di ricostruire una sorta di impero. E per cui questo impero lo puoi costituire in mano militari, Lavrov, grazie Rufo, lo puoi costituire in mano militari, come sta tentando di fare, oppure lo puoi costituire attraverso le influenze. E la Bielorussia, e la Bielorussia e Georgia, e Cecenia anche, sono la dimostrazione evidente di come, se non riesci a farlo mano militari, lo fai attraverso le infiltrazioni politiche. Quindi il piano di pace che forse Trump proporrà è un piano di pace, secondo me, irrealizzabile e non accettabile oggi neanche da Vladimir Putin. Intanto abbiamo un ospite, sono contentissimo, ecco di qua. Buonasera, eccolo.
Ciao. Mi senti? Ciao. Sì.
Sì, sì, ti sento bene, ti sento bene.
Oh, no, finalmente però, una volevo disturbarti il discorso.
L'ho terminato, quindi di' pure la tua.
No, proprio per continuare, metà, cioè, quello che mi chiedevo, insomma, quali possono essere, insomma, le azioni che, o le cioè, se sia possibile o probabile che l'Europa, insomma, si possa assumere un po' più di responsabilità.
Visto... quella è l'altra parte del discorso, sì. Allora, ti dico subito.
Ma anche su Gaza stessa, direi. Cioè non solo
non ho capito?
Sia su Gaza che sull'Ucraina.
Allora, su Gaza storicamente l'Europa è assente. Quindi non riesco proprio ad immaginare come l'Europa possa essere un attore forte su Gaza. Non ha evidentemente nessuna forma di, nessuna capacità di incidere sul governo israeliano, eventualmente ce l'avrebbe l'amministrazione americana, non quella europea, anche perché un'amministrazione unica, coesa, non esiste in Unione Europea. Ce l'ha nel sostegno all'Ucraina, però il sostegno all'Ucraina passa su una quantità di denaro e di risorse in generale, anche belliche, che fino adesso l'Europa ha dimostrato di non riuscire a mettere in campo. Diciamocelo chiaramente, in questi 2 anni e mezzo e più di conflitto, l'Ucraina è stata sostenuta molto a parole dall'Unione Europea e molto come trasferimento di risorse economiche e militari dagli Stati Uniti. Se viene meno tutto in parte il sostegno americano, bisogna capire l'Europa dove riesce a prendere le risorse.
Ma ti dico sinceramente, io non mi sembra una questione di risorse, proprio di volontà.
Sì, forse c'è anche la volontà, certamente. Io ho sempre detto, no, che non mi fido della volontà, per esempio, dell'Italia, di Giorgia Meloni, che a parole usa sempre le parole giuste, però poi se andiamo a vedere che cosa ha trasferito all'Ucraina è ben poca roba, proprio ben poca roba sotto tutti gli aspetti. Abbiamo parlato tanto della parte economica quanto delle munizioni, pochissima roba. La parte del leone in Unione Europea, per quello che riguarda gli aiuti all'Ucraina, lo fanno i paesi baltici per ovvi motivi, lo fa la Polonia per ovvi motivi, lo fa la Danimarca, lo fa l'Olanda, mentre gli altri paesi, quelli più grandi, hanno fatto veramente pochissimo. Adesso, riuscirà l'Unione Europea a sostituire eventualmente gli Stati Uniti in questo sostegno? Io ho serissimi, serissimi dubbi. E per capacità produttiva, e anche per volontà politica, perché oggi l'Europa è spaccata più che mai. E quindi non vedo nulla, nulla di buono. Ecco, Gennaro, che è un amico, ci ricorda come le sanzioni sono state chiaramente aggirate attraverso l'export in paesi come il Kirghizistan. Triangolo con il Kirghizistan per far arrivare le mie scarpe, non me la prendo necessariamente con i produttori del calzaturiero marchigiano, le faccio arrivare comunque in Russia, che è il mio mercato di destinazione, triangolando con il Kirghizistan. L'Europa questo ha fatto. Non tutti, però una buona parte dei paesi europei questo hanno fatto. Quindi l'Europa o si sveglia oppure si è ammessi. Cioè, mi spiace per gli ucraini, sapete quanto mi spiace per gli ucraini. No, anche UK ha fatto tanto, è vero. Gabriele ci ricorda che il Regno Unito ha fatto tanto, però il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea, ai loro, accidenti a loro. Quindi io sono molto pessimista. Non so cosa vuoi dire tu, se hai delle parole.
No, io chiedevo a te. No. Cioè, io sinceramente, appunto, essendo quello che vedo, insomma, sia l'Italia, la Germania un po'... L'unico sarebbe Macron, appunto, i paesi baltici che riuscissero, insomma, a imporre un minimo di... Appunto, io dico responsabilità, insomma, però... Poi io la vedo molto...
Macron ci ha provato, forse ci proverà ancora, però Macron non ha molto tempo e un Macron isolato, visto che quando ha fatto il tentativo pochi l'hanno seguito, cioè per carità, tanto di cappello Emmanuel Macron, però in pochi l'abbiamo seguito in Unione Europea, quando Macron ha parlato apertamente di sostegno anche militare maggiore. È l'unico che l'ha fatto. Poi la Germania ha i suoi problemi interni, l'Italia è quella che sappiamo, la Spagna, anche la Spagna è una situazione molto delicata. Difficile, veramente difficile. Credo che si metta male. Sentiamo cosa dice Leila. Ciao.
Ciao. Buonasera.
Buonasera, Leila.
Mi sentite?
Sì.
Oh. Io onestamente ho un po'... Buonasera. E un attimo perché c'è un ritorno, devo chiudere la pagina di Fede in YouTube. Ok. Io comincio a avere seriamente paura che l'Europa venga fatta un ambiente unico delle destre estreme in tutti i paesi. Per quello che sono, la cosa diventa anche piuttosto preoccupante a livello per la mia incolumità fisica.
Sì, l'avanzata delle destre è una brutta cosa, veramente. Sì. C'era l'altro giorno un post, proprio a seguito della vittoria di Trump, di Orbán, in cui questa avanzata delle destre, mettendo insieme noi le varie componenti, quella italiana, quella olandese, quella slovacca, quella polacca e così via, e quella francese, perché ancora si punta su Marine Le Pen, diceva Orban in questo post: stiamo andando alla conquista dell'Europa. E non è una bella prospettiva, non è affatto una bella prospettiva. Per questo dicevo anche l'altra sera, no? Quando ho fatto la puntata con Riccardo, ma che cosa io non sono di sinistra per nulla, però bisognerebbe svegliarsi un pochino. Cioè, non è possibile che ci sia questo vuoto totale di proposte, questa incapacità di comprendere quali sono le istanze che arrivano dal basso, e perché una certa destra sempre più brutta, sempre più sporca, la intercetta queste istanze mentre altre parti politiche non riescono neanche a comprenderle.
Io onestamente vedo quello che scrivono personaggi di sinistra, perché ovviamente facendo parte della comunità LGBT mi capita piuttosto facilmente di entrare di leggere cose scritte da gente che fa parte anche del PD.
Certo.
Quello che posso dire è che sono fuori dal mondo. Cioè, certo. Vivono su un altro pianeta questi. Non hanno idea di che cavolo sta succedendo.
Certo.
Io, onestamente, comincio a sentire veramente... A parte la paura per la mia incolumità, ma anche la possibilità che finiamo... In un exploit piuttosto violento a livello mondiale.
Che vuoi che ti dica? Speriamo di no. Certo, i segnali ci sono. Speriamo che la tenuta di certi valori resti, che ci sia qualcuno a difenderli. Ho paura... Cioè, lì non sono completamente pessimista, però delle preoccupazioni ce le ho. Oggettivamente ce l'ho delle preoccupazioni. C'è anche Ismaele. Buonasera. Dimmi.
Cioè, concordo con lei, la del, insomma, le sinistre sono, insomma, si sono dimostrate abbastanza ineguate, no, negli ultimi, insomma, anni. Però anche la destra stessa, cioè, è andata poi a rallicare. Cioè, non esiste più una destra, non dico moderata, mo non so i termini, insomma, un po' più moderata, più centrale, un po' più libertaria, non so come definirla, però insomma il problema lo vedo sia da una parte che dall'altra, insomma, questo lo volevo dire.
E dobbiamo capire perché non esiste. Però, ma questo sarà argomento di una delle prossime, magari dei prossimi microfoni aperti. Sentiamo Ismaele.
Allora, ciao a tutti, mi sentite?
Sì.
Perfetto, volevo fare una domanda a Costantino, un po', diciamo, un po' così, vediamo che cosa ne pensi anche tu. Perché io ho molto, diciamo, questo amore platonico per gli Stati Uniti, tutta una cosa mia, e per i miei valori, per la libertà, per tutto quello che concerne. Volevo chiederti se secondo te, per la tua visione, per quello che è la tua esperienza, per anche, diciamo, quello che è il canale che diciamo è in gestione, volevo chiederti se secondo te queste saranno le ultime elezioni negli Stati Uniti.
Addirittura? No.
Po' tanto.
No. Io credo che gli Stati Uniti siano una democrazia malata, come sono malate, né più nemmeno come sono malate le altre democrazie, ma non credo che sia a rischio quello. Oddio, adesso vediamo come Trump userà l'enorme potere che ha in mano nei prossimi 2 anni, sperando che midterm e la scadenza di alcuni mandati nella Suprema Corte fra 2 anni poi riequilibrino un pochino i poteri. Però no, non voglio assolutamente pensare che addirittura non si voti più negli Stati Uniti. Io credo che l'ancoraggio degli americani alla democrazia sia ancora forte. C'è però una spinta che credo sia molto dipendente da errori e da incapacità di comprendere. L'altra sera parlavo di apparenze o percezione, di come certi fenomeni sociali vengono percepiti. I Dem non hanno capito i fenomeni sociali e non hanno capito come l'elettorato americano percepisce questi fenomeni sociali. Se guardiamo allo stato dell'economia americana, che è un'economia ancora solida, se guardiamo al fatto che hanno un PIL pro capite che è n volte quello europeo, non soltanto quello italiano, gli americani non stanno affatto male e hanno tassi di crescita che sono comunque molto sostenuti, no? 3,5 volte quello italiano. Però gli americani dicono: noi stiamo male. Allora bisogna che una forza politica, sicuramente più illuminata e meno ideologica di quella che è stato oggi il Partito Democratico, negli ultimi anni il Partito Democratico, capisca per quale motivo l'americano del Texas, dell'Arizona, del Midwest, e abbiamo visto non soltanto di questi stati, abbia paura e quindi scelga Trump, che in qualche modo, nonostante le cretinate che dice, nonostante le bugie che dice, li rassicura. È bastato uno slogan, no? Make America Great Again, per rassicurare. E dall'altra parte, sono l'ultima persona che può, come dire, fare l'esaltazione degli slogan un po' fasulli, però evidentemente funzionano. Dall'altra parte si è risposto agli slogan rassicuranti con la complicazione della vita, con la complicazione dell'industria. Con sì, magari in alcune case, mo stavo pensando a Elon Musk, no? La battaglia per molta parte culturale nei confronti delle grandi internet company e delle grandi società di cui si vuole lo spezzatino perché diventano monopolisti, che da un punto di vista, diciamo, sì, di mercato è giusto, però è una roba che spaventa se non la sai spiegare. Loro non l'hanno spiegata. Non sono stati in grado di capire che dovevano spiegarla. Non vedo.
Posso provare a, sì. Posso provare a formulare, perché assolutamente magari sono stato troppo... Ho troppo corso quello che è stata la domanda, esatto, un po' drastico. In questo caso allora provo a riformulare, nel senso che quello che ho visto, anche quello che ho visto, diciamo, in alcuni video in questi giorni, parlano molto, diciamo, del controllo che avrà su quello che è il Congresso americano, su quello che è la Corte Costituzionale, la Corte Suprema degli Stati Uniti, e questo comunque può portare a quello che è un progressivo cambiamento su quelle che sono, diciamo, le bilance della democrazia americana.
Allora, il rischio è quello. Trump ha per 2 anni sicuramente un potere gigantesco. L'unica grande istituzione che non è in suo controllo è la Fed. E Trump in passato si è anche lamentato della indipendenza della Fed. Speriamo che non metta mano alla Fed. Dicevo anche, tanto ieri quanto nel thread che ho fatto oggi sui dazi, sugli effetti dei dazi, le politiche economiche di Trump, se saranno quelle che lui ha annunciato, saranno inflattive. La Fed dovrà intervenire, no? Aumentando i tassi. Adesso l'inflazione è stata quasi domata, la Fed ha allentato e ha anche annunciato una forward guidance di allentamento monetario. Se riparte l'inflazione, la Fed dovrà intervenire, interverrà sicuramente, aumentando i tassi per raffreddare l'economia e raffreddare i prezzi. Lì, secondo me, il Trump cattivo potrebbe venire fuori. E speriamo che la Fed sia abbastanza solida da sopportare un Trump cattivo che ti dice, ti fa pressioni tutti i giorni, perché questo boom, questo boost che lui darà all'economia non venga frenato dai tassi di interesse. Se la Fed riesce a restare indipendente, allora non potrà fare filotto Trump e dovrà forse anche adeguarsi. Per 2 anni però avrà un potere non assoluto, ma molto, molto, molto esteso.
Chiarissimo, grazie mille Costa.
Figurati. Allora, se non c'è altro, se volete fare una battuta finale, così a 45 precisi chiudiamo.
Vorrei dire una cosa.
Sì.
È un'ipotesi, è una sensazione, ecco, diciamo. Il fatto che le estreme destre si siano così tanto rafforzate in questi ultimi anni credo sia anche connesso alla forte diffusione dell'uso dei social. Io, cioè, onestamente rilevo che su Facebook è un ambiente veramente tossico, e per non parlare poi di X.
Non parliamo di Twitter. Io non so se c'è correlazione, c'è, non so se c'è causa-effetto. Può essere. I social sono una cosa di cui non si può fare più o meno, ma sono, è evidente, amplificatori del peggio che c'è nell'animo umano. E probabilmente quando non c'erano i social, chi la pensava in un certo modo su alcune tematiche si vergognava un po' di tirarle fuori, non aveva il mezzo per tirarle fuori. Invece sui social si riesce facilmente a fare branco, il branco nasconde, quindi vengono meno anche le remole, viene meno anche la vergogna. Questa è la mia opinione. Di Musk parleremo un'altra volta, ma ho detto probabilmente parleremo di Musk, perché lo chiedeva Rufo, sicuramente domenica sera con CFA, perché Canestrai ci tiene molto a parlare di Musk. Va bene. Allora, vi ringrazio, vi auguro buon fine settimana, grazie per aver partecipato. Ciao a tutti, con degli spot ci si rivede invece martedì. Buonasera a tutti, ciao.
Buonasera a tutti.